Allora, beh, adesso appunto bisognerebbe avere il tempo di lavorarci su molto. Noi per dare l'idea di qual è la simbolica di questo racconto, cioè qual è, diciamo, il messaggio che questa costruzione letteraria vuol trasmettere, la parola che comunica, appunto, no? Ecco, penso che la maniera più semplice e più breve sia quella di suggerirvi qualche spunto sugli attori del dramma, no? E quindi la simbolica emerge dal comportamento e dal senso che ha il comportamento degli attori. Il faraone e l'Egitto, anzitutto. Avete percepito, perlomeno, no? Che ogni volta che il faraone l'Egitto interviene in questo racconto è sempre come un guerriero. Non è uno che ha dei problemi politici, che ha dei programmi, che ha delle considerazioni più. No, questo qui li rincorre per renderli schiavi. No. È un guerriero sempre accompagnato dal suo esercito, cavalli, carri, cavalieri. Dal momento dell'annuncio della fuga di Israele, versetto 5, se vi ricordate, abbiamo sbagliato, lo scopo del faraone è uno solo, riprendere i suoi schiavi. Questo è un padrone, il racconto lo fa apparire così, è un padrone che non vuole rinunciare ai suoi schiavi e che dà loro la caccia fino alla morte per riconquistarli. È una caccia all'uomo, è un cacciatore. Che dispiega tutta la sua potenza di morte. D'altra parte, questa rappresentazione dell'Egitto, del faraone come il cacciatore, come il guerriero, come il padrone, ha una motivazione radicale di paura. Il faraone è una forza che trema, è la sua paura. Che gli fa vedere l'altro come minaccia. Ed è questa paura che gli fa costruire uno scenario catastrofico, alla fine della quale perderà gli schiavi, perderà gli israeliti. È la paura che in tutto il racconto, anche nei capitoli precedenti, gli ha suggerito misure preventive sempre più gravi e sempre più inefficaci, appunto, no? Per assoggettarsi questa gente li costringe prima ai lavori forzati. Poi opprime brutalmente gli schiavi, poi fa mettere a morte tutti i figli maschi, no? C'è evidentemente in chi ha scritto questo testo una sorta di ironia, è una rappresentazione di un potere che impazzisce, di cui si denuncia l'inefficacia, appunto, no? La fragilità, la paura. C'è dell'ironia nel presentare questo dittatore che per paura di perdere il popolo intraprende un processo che lo porterà a perdere la vita e a perdere il popolo che non voleva lasciare andare. Il faraone considera gli israeliti sua proprietà e vuole tenerli per sé a tutti i costi. Potenza che accaparra l'altro a suo profitto non le vuol mollare. Per questo il faraone entra in conflitto aperto con il Signore, che attraverso il suo profeta Mosè reclama la libertà del popolo, che egli dice è il mio popolo. E sappiamo, nell'alleanza lui gli dà la libertà, appunto. È un popolo libero. Non sono due padroni che si contendono gli schiavi. C'è un padrone che vuole gli schiavi. E c'è un Signore che vuole la libertà. Il racconto delle 10 piaghe riferisce questo conflitto tra Mosè, che porta la parola di Yahweh, no, e il Faraone. 5 capitoli, dal capitolo 6 all'11, mi pare addirittura. Per 10 volte il Faraone si vede offrire la chance di lasciar liberi, appunto, no? La chance di scrivere il suo nome sulle tavolette della storia come il liberatore di Israele, ma per 10 volte il faraone si intestardisce nel suo rifiuto di riconoscere che il suo potere ha dei limiti. E con questo rifiuto porta alla rovina il suo popolo. Quindi, adesso appunto, io sto riducendo. Il faraone in questo racconto dell'Esodo incarna, in questo capitolo 14 in particolare, la potenza violenta che non tollera alcun limite, che va fino in fondo alla sua volontà di dominio su un popolo, che riduce in schiavitù e opprime fino a volergli negare ogni futuro privandolo dei suoi figli. Il faraone è la rappresentazione della potenza del male e della morte che porta alla morte, che va verso la morte. Ahí ci sono tutte le strutture della controlibertà, no? La paura, la violenza, la morte, i nemici di Dio, no? E dell'uomo, perché dell'uomo. Il Signore, secondo protagonista di questo racconto, il Signore è l'attore principale di tutta l'azione del racconto. Con la sua parola, ecco perché ogni fase inizia, il Signore disse a Mosè. È la sua parola che apre ogni fase del dramma. Fa scattare ogni fase del dramma la parola di Dio, no? L'iniziativa di Dio. E quindi questo racconto presenta Yahweh, presenta il Signore come l'attore principale della liberazione di Israele, poiché si oppone in maniera vittoriosa al suo oppressore. Però questa azione del Signore, nel capitolo 14, appunto, la sconfitta del faraone, appunto, no? È la conclusione di tutto il racconto dell'Esodo che precede. Da quando ha ascoltato il suo lamento, ho sentito il mio popolo che in Egitto soffre. Nasce così la chiamata di Mosè, no? Ho sentito la sofferenza del mio popolo. Da quando ha ascoltato il suo lamento, capitolo 2, il Signore ha preso a cuore la sorte del popolo schiavo in Egitto al punto di considerarsi come suo padre, capitolo 4. E di preoccuparsi della vita e della libertà dei figli che il faraone minaccia. Capitolo 3. E siccome in questo racconto, non lo so, ma mi pare che sia leggibile questa la permanenza di questi due punti di vista, siccome nel racconto il Signore si mette di mezzo tra l'Egitto e Israele, il racconto considera l'azione del Signore dai due punti di vista. È guardata dagli occhi degli schiavi liberati e dagli occhi del tiranno spossessato. E queste due prospettive sono molto diverse. Se guardiamo l'azione del Signore nei confronti del faraone, con gli occhi appunto dell'Egitto, con gli occhi del faraone, allora il Signore vi appare come il guerriero che fa la guerra a Israele. L'Egitto lo sa, fuggiamo di fronte a Israele perché il Signore combatte per loro, contro gli egiziani. E Mosè conferma, il Signore combatterà per voi israeliti e voi sarete tranquilli. E quindi le parole del Signore, da questo punto di vista, a più riprese sono le parole di un generale in campagna di guerra. No, dice, sposta qui, la strategia facciamo così, no? D'altra parte il narratore conferma da parte sua l'immagine del guerriero che emerge dalle parole degli attori del confronto. Così mostra come il Signore sia la guida del popolo. Però al versetto 20 la nube compie due altre funzioni. Anzitutto la colonna cambia posto passando dall'avanti all'indietro per separare il campo degli israeliti dall'esercito egiziano. Svolge un compito di protezione del popolo nei confronti di una potenza che lo minaccia e illumina, seconda funzione, il popolo durante la notte, lo rassicura, gli dà fiducia. Ora, guidare, proteggere, rassicurare sono esattamente le tre categorie pastorali che appunto l'idea di Dio, che il profetismo, che il Vecchio Testamento, se volete appunto, attribuisce al Signore come pastore del suo gregge. Sono le tre funzioni del pastore nei confronti del suo gregge. Un pastore guida le pecore verso i pascoli. Il pastore le protegge e le difende dalle bestie feroci che lo minacciano, lo attaccano. Lo rassicura e dà loro fiducia nella traversata di posti dispersi del deserto. Qui non è ricordata una quarta funzione che sarà ricordata nel capitolo 15 e 16, quella del pastore che disseta e nutre il suo gregge, che gli dà da mangiare e da bere, no? Queste quattro funzioni, pensate per esempio al Salmo 23, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, in pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille, mi conduce, mi guida col suo bastone, il suo vincastro che mi protegge, se anche vado per valle tenebrosa non temerò alcun male, e poi mi prepara il banchetto, per me ha preparato una mensa. Il Signore è il mio pastore, è esattamente il riassunto in poesia e in preghiera di questo racconto di Esodo 14. Cioè, in quell'impresa che noi abbiamo fatto di liberarci dall'Egitto, il Signore è stato il nostro pastore. Questa è la simbolica di questo racconto. Questo è il dialogo tra Dio e l'uomo che avviene in questo racconto, che prende elementi storici, li elabora in maniera leggendaria, li descrive in questo quadro molto costruito, appunto, no? Il cui senso è di aver vissuto la nascita della libertà, la fondazione della legge, il cammino verso la terra promessa, l'averlo vissuto come un cammino guidato da Yahweh, come un cammino d'amore con Yahweh, come un andare verso il cibo e l'acqua che lui prepara per noi. No? Altro simbolo, l'azione di liberazione, sempre per parlare di questo attore che è il Signore in questo dramma. Vedete che il suo intervento liberatore si realizza in questa azione potente sul mare, no? E pensa che noi abbiamo sempre pensato che Dio è Dio perché ha fatto il miracolo di separare le acque del mare. Allora lì ha dimostrato che è Dio. Pensate, che lettura finissima. Che avrebbe fatto ridere chi ha scritto questo testo. Secoli e secoli, avrebbe fatto ridere. Altro simbolo, appunto, questa azione di liberazione che avviene per questa operazione sul mare. Il mare nella Bibbia non c'è neanche bisogno di recuperarli tutti questi elementi perché li conosciamo, insomma. Il mare nella Bibbia è il mondo della morte che inghiotte, che annienta. Il mare in qualche maniera è ciò che è rimasto del caos primitivo, al quale il creatore ha posto dei limiti, dei chiavistelli, dei confini, perché la vita potesse svilupparsi. Il mare nei Salmi è spessissimo paragonato a un mostro che inghiotte le sue vittime. E inoltre il mare è il luogo senza alcuna via. Non c'è nessun punto di riferimento che permetta di orientarsi. Ci sono tanti testi, i proverbi della sapienza che parlano di questo aspetto del mare, come il luogo dello smarrimento, dove non ci sono incroci, semafori, strade, no? Caos. In questo mare che evoca il luogo della morte e del caos, il Signore fa emergere la terra asciutta con il favore del vento. Allora Mosè stese la mano sul mare, il Signore durante la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Ho fatto ricerche storiche, probabilmente il passaggio è avvenuto in una palude, il mare dei giunchi, che in certe stagioni ci sono questi venti che lo prosciugano, sono potuti passare. Ma io non ci perderei tempo in quelle robe lì, insomma, no. Perché sta altrove la posta in gioco. Ma allora, ciò che si produce secondo il narratore qui, cos'è? Se non l'atto creatore come è descritto nel racconto della creazione dell'universo nel capitolo primo di Genesi. Genesi 1, 9, 10. Dove in virtù di una parola la terra asciutta emerge in modo che il luogo di morte, che è il mare, diventi un luogo dove la vita è possibile. E il Signore utilizza il vento per riprodurre la sua azione creatrice, similmente al creatore delle Numa Elish, che si serve dei venti per realizzare la sua opera di demiurgo. E anche per l'altro aspetto, dove, secondo Genesi, appunto, Dio comincia mettendo ordine in ciò che è caos. E se il mare è il posto senza via, dove ci si perde, creare è tracciare una strada, è mettere in ordine ciò che è confuso, informe. E ciò che fa il Signore, quando traccia per il suo popolo in mezzo alle acque un cammino, che va da ovest all'est verso il levar del sole, con una muraglia a destra e a sinistra, che è il nord e il sud, punto. No. È la direzione della libertà, dell'incontro, dell'alleanza, della terra promessa, che è stata aperta nel mare. L'azione del Signore sul mare, dunque, secondo questo testo, è un'azione creatrice. E tutti riconoscono che i testi di Genesi sono nati da queste riletture dell'Esodo. C'è una circolarità tra questi e quelli. E l'abbiamo visto, appunto, da tradizione sacerdotale, da tradizione deuteronomica, javista, eccetera, no? Dove si rilegge. Il Deutero Isaia l'ha capito bene. Lui che evoca in una sola frase l'atto creatore degli inizi e la sua ripresa nell'Esodo. Dunque Isaia 51, 10. Forse non hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e non hai fatto delle profondità del mare una strada perché vi passassero i salvati, i redenti. Vi leggo questa frase del Deutero Isaia, che fa da sfondo, appunto è nato dalla rilettura di questi uomini di fede, di questi teologi, di questi profeti, sono nati questi testi sul passaggio del Mar Rosso e sulla creazione. No. Forse non hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e non hai fatto delle profondità del mare una strada perché vi passassero i redenti, i liberati, appunto. No? Creazione e liberazione. E scatologia anche, perché evidentemente il tema della terra promessa, no? E per i cristiani poi parte proprio da lì, la resurrezione di Cristo è l'escatologia, è la fine. Dalla fine si rilegge il principio e la storia, no? Quindi il passaggio del mare è come una nuova creazione in cui gli israeliti trovano la vita. Il dispiegamento da parte del Signore della sua potenza creatrice è il prodigio, l'intervento dove risplende la sua gloria, come annuncia due riprese, avete sentito nel racconto, io dimostrerò al Faraone la mia gloria, farò vedere a voi, israeliti, la mia gloria. No. È così che egli si dà a conoscere ai vinti, come colui che conduce contro le forze della morte un combattimento decisivo. Ma agli occhi dei salvati, ecco il guerriero. Ma agli occhi dei salvati, egli si rivela il pastore che conduce il suo gregge al di là della valle oscura della morte, come il creatore che dà la vita nel cuore stesso della morte. Il Signore è colui che mette a morte la morte perché viva la vita, appunto. Questo è il tema centrale del racconto, che supporrebbe, ma lì andremo ancora avanti, che dietro c'era la domanda, ma cos'è la vita? Se non nascere di nuovo, no? Quindi tutto il tema, il passaggio del Mar Rosso, del battesimo, della morte e resurrezione, su cui il Nuovo Testamento poi ha rielaborato tutto il senso della vicenda di Gesù, no? Terzo personaggio, Israele e Mosè. Allora il faraone, il Signore, i figli di Israele e Mosè. Il passaggio che gli israeliti fanno in questo racconto non è appunto il camminare sul mare, miracolosamente. È un cammino di liberazione. E l'itinerario geografico che li porta da una sponda all'altra del mare, appunto, è l'immagine di un altro cammino che avviene in profondità. Al centro del processo di liberazione c'è un personaggio chiave, Mosè, il mediatore della parola e dell'azione del Signore in favore del popolo. Quando dobbiamo continuamente rileggere alla luce dei singoli personaggi tutti i passi, ma insomma, quando vengono introdotti nel racconto, i versetti 8-9, gli israeliti sono in una posizione scomodissima tra il mare e gli inseguitori, no? Vengono introdotti così, entrano in scena così. Essi stanno fuggendo verso la libertà, ma il faraone li raggiunge mentre si accampano presso il mare. Sono incastrati tra il faraone che si avvicina col suo esercito e il mare che toglie ogni possibilità di fuga, di ritiro. Sono presi nel laccio della morte. Tra una forza di morte, il faraone, e l'altra forza di morte che è il mare. E sono in preda al panico. Abbiamo paura. Presente, due cristiani hanno scritto la burrasca sulla barca dei discepoli con Gesù, e erano tutti questi temi che rielaborava. Poi arrivati di là c'è la moltiplicazione dei pani come nel deserto. No? Tutto. Il panico si esprime in due maniere: gridano verso il Signore. Secondo, fanno un bel discorsino a Mosè, eh? Quindi gridano verso il Signore in maniera inarticolata, poi articolano il grido in un discorso rivolto a Mosè. Il popolo esprime la sua paura di morire nel deserto, il suo rimpianto del passato. Certo era schiavo, ma aveva la sicurezza di vivere. Israele preferisce vivere che essere libero. Preferisce rinchiudersi nel suo passato di schiavitù piuttosto che arrischiarsi in un futuro di libertà nel deserto. Si volgono con nostalgia verso il passato e sono pronti a farsi complici del faraone. La liberazione da questo pericolo avviene, abbiamo visto, in due tempi. C'è anzitutto un intervento di Mosè. Lui ascolta la parola del Signore. Il Signore gli dice: vai a dire. Lui conosce le intenzioni del Signore e quindi ricorda al popolo che esso dimentica la presenza di Dio al suo fianco e gli annuncia la liberazione che il Signore compirà a suo favore e invita quindi il popolo a non avere paura. Tutte le volte che Dio parla all'uomo incomincia a dire: non avere paura. Lo trova sempre arroccato sulle sue paure, capito, sui suoi calcoli. Non avere paura. Invita il popolo a non avere paura, a dar fiducia al Signore, che combatterà per la salvezza del suo popolo. Cioè, mentre il popolo con la paura guarda indietro, dice: torniamo dal faraone. Mosè orienta il popolo verso il futuro. E il futuro è radicalmente diverso dal passato che Israele rimpiange. Cioè Mosè rovescia la direzione in cui va il lamento del popolo, invece di guardare verso se stesso, Israele volga gli occhi al Signore e invece di chiudersi sul suo passato, si apra con fiducia alla novità di un futuro promesso, inatteso. Ricordate il commento al sacrificio di Abramo, no? È sempre lo stesso tema dell'alleanza, no? Fidarsi di Dio. Ma questa fiducia deve tradursi in atto. Questo è il secondo tempo della liberazione. La liberazione avviene con questo annuncio E poi deve tradursi in atto. Sulla parola di Mosè gli israeliti avanzano nel mare, nel mondo della morte. Arrischiano la loro vita. Chi non perde la sua vita, appunto, no? Arrischiano la loro vita dando fiducia a Mosè e al Signore, che solo detiene il potere sulla morte, sul mare. La fede di Israele è invitata a credere che il Signore è capace di dare la vita nel profondo della morte, del caos, a coloro che osano avanzare in totale fiducia. Questo mi permetto di... così, ma questo è anche il nucleo della fede nella resurrezione, no? Israele è, dice il racconto, salvato. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, il popolo temette il Signore, credette in Lui e nel suo servo Mosè. Il cammino dunque è stato dalla paura alla fede, radicalmente, dal grido alla lode. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore. Voglio cantare in onore del Signore, eccetera, eccetera. Per Israele la salvezza è una vera nascita. In Egitto la famiglia di Giacobbe si era ingrandita e fortificata grazie alle ricchezze di quel paese. Finiva così il libro della Genesi, no? Genesi 47. Ma poco alla volta l'Egitto era diventato per i figli di Israele una prigione. Fuggendo dall'Egitto, Israele abbandona questo spazio chiuso dove era cresciuto ed entra nel deserto, in questo spazio aperto, dove bisogna rischiare la libertà, appunto, no? Questo passaggio dal luogo chiuso al luogo aperto della libertà, avviene contro la resistenza istintiva del popolo, che preferiva la sicurezza dell'Egitto all'avventura nel deserto. Ma sulla parola di Mosè, la nuova nascita può avvenire come un passaggio verso la luce. Sul far del mattino, dice il versetto 27, Israele nasce, vede la luce, appunto. Un fuoco presiede alla sua nascita. Alla veglia del mattino, versetto 24, il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli egiziani, il fuoco in cui si realizzano le trasformazioni radicali, le trasgressioni, le rotture decisive. E poi la nascita avviene nelle acque. Il passaggio dalla prigione dell'Egitto al luogo aperto della libertà avviene attraverso il corridoio. Sto parlando anche della nascita del figlio dall'utero della madre, per alcuni versi è evidente, no? Avviene nelle acque attraverso un corridoio stretto, umido, la strettoia di crisi, no? Di vedere la luce, appunto, no? La strettoia critica attraverso la quale si passa con il cuore in gola, ma con la fiducia che chiama a vincere la paura. E è difficile evocare in maniera più suggestiva lo scenario di una nascita, no? Di come faccia questo testo. Quanto alla levatrice, a Mosè, mediatore della parola e dell'azione del Signore, egli è descritto come colui che forza gli ostacoli, apre i varchi, apre i vicoli ciechi, aprendo il passaggio nel mare, rendendo possibile la libertà, e soprattutto aprendo un varco nella paura degli israeliti, no? Per cui la liberazione di Israele è resa possibile dalla fede, questo è evidente, questo racconto, no? Da una duplice fede, la fede di Mosè nel Signore, e la fede del popolo in Mosè, questo racconto. In maniera più precisa, la salvezza del popolo è resa possibile dalla fede degli israeliti in Mosè, che proclama davanti a loro la sua fede in un Signore capace di salvare il suo popolo dalla morte. Quindi c'è anche, in maniera abbastanza chiara, mi pare, no, questa costante della necessità della mediazione umana della fede. o della testimonianza. Che per accedere alla vita bisogna avere dei testimoni, quindi bisogna avere papà e mamma, per esempio. Così come dal punto di vista cristiano c'è la testimonianza dei santi, della Chiesa, appunto. No? Porre la propria fede in Dio suppone di mettere la propria fede in un altro che confessa la propria fede di credente. Così come questo racconto mostra che per nascere alla fede non c'è altro cammino che quello della fiducia. Ecco perché il racconto della nascita di Israele è anche il racconto della sua nascita alla fede. No? Israele è nato il giorno in cui si è fidato di Dio, no? L'ha fatto passare attraverso la morte.